24 mattino.
Lunedì 9 settembre, le 8 e 18 minuti. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, avviso agli ascoltatori, non vi preoccupate se stamattina troverete Simone Spezia in tono minore, ma lui è andato a una postazione speciale a Monte Carlo per vedere la vittoria di Sinner negli
vero,
Stati Uniti. Sono tornati all'alba ubriachi.
Ma non è vero.
Non ve lo dico come ha letto i giornali, non voglio dirlo, però chiedo scusi in anticipo perché mercoledì mattina sarò io nelle stesse condizioni, perché seguirò il dibattito fra la Harris e Trump, che è decisivo, è veramente iperdecisivo, sono normalmente molto importanti, ma questo è decisivo per i seguenti motivi: che dopo aver preso il volo al momento della nomination, adesso, secondo quello che ci dice il New York Times, i sondaggi dicono che la Harris perde terreno, Trump lo riconquista. Insomma, la Harris rimane il leggero vantaggio un po' dappertutto, anche negli stati in bilico, però sta capitando qualcosa molto spiritoso. Un articolo di Neil Ferguson sul Mail and Sunday, che chi vuole può trovare ripubblicato sul Foglio stamattina, che dice: io questo film l'ho già visto, è Barbie contro Oppenheimer, l'abbiamo visto l'anno scorso, sappiamo come va a finire, che Barbie vince coi soldi ma Oppenheimer vince con la potenza del film, e fa un paragone fra i due film e i due candidati. E l'asso che Kamala Harris è riuscita a portare nel suo campo è quello di Dick Cheney. Dick Cheney è un personaggio importante, lei aveva già portato la figlia da tempo di Dick Cheney, che era diventata da militante repubblicana il militante democratica, ma Dick Cheney fu, forse voi lo conoscete se avete visto il film Vice, L'uomo dell'ombra, un film di Christian Bale, anzi di Adam McKay, che con Christian Bale, scusatemi, che fu proiettato qualche anno fa, era l'uomo nero dietro Bush figlio, che demonizzato tutta America, l'uomo che aveva ordito la guerra in Iraq per sordidi interessi, insomma questo qua che fu il demone dell'America, adesso ha deciso di passare di campo, c'ha 83 anni, e di schierarsi dalla parte di Kamala Harris in odio a Trump. Cioè dice: avrò fatto schifo io, però Trump fa ancora più schifo, quindi passo nel campo opposto. Ma sembra, sempre stando ai sondaggi pubblicati non solo dal New York Times, da tutti i giornali americani, che non sia sufficiente a bilanciare e a portare il peso decisivo a favore della candidata democratica. Seconda notizia, sempre sui giornali di tutto il mondo, qua non solo americani, anzi soprattutto quelli spagnoli, che González, l'anti-Maduro, l'uomo che ha sfidato Maduro alle elezioni in Venezuela, e che avrebbe vinto secondo l'opinione di tutto il mondo e di quelle rilevazioni che sono potute uscire clandestinamente dopo essersi rifugiato nell'ambasciata argentina e fuggito in Spagna, e ovviamente a questo è dedicato l'editoriale del País. Ma insomma tutti riflettono su questa situazione che si è creata intorno al caso Maduro, che diventa un caso internazionale. Ovviamente la sinistra italiana non non se ne occupa o se ne occupa in modo molto vago, anche perché la sinistra italiana, come scrive, elenca oggi il giornale elenca un sacco di simpatizzanti del chavismo di Maduro, ovviamente il primo è Alessandro Di Battista, poi l'ex deputato pentastellato Mario Di Stefano, il giurista Fabio Marcelli nel suo blog sul Fatto Quotidiano, Luciano Vasapollo, è inutile che vi faccia l'elenco dei tifosi di Maduro, ma insomma la sinistra più radicale italiana tifa Maduro e se ne frega dei risultati elettorali, anzi dice che è tutto un trucco degli Stati Uniti ed è divertente seguirli. Ci sono altri casi nell'America Latina che fanno un po' sorridere, in Nicaragua sotto la dittatura di una stregua di nome Rosario, vicepresidente e compagna di Daniel Ortega, la Murillo, così si chiama, traghetta la rivoluzione verso riti occulti e magia nera, insomma la sinistra latinoamericana presenta degli aspetti ancora bizzarri e che credevamo sepolti nel tempo. Ma per tornare all'Europa, allora, questa settimana sarà dominata dal caso del confronto televisivo fra Kamala Harris e Trump. L'altro fatto importante sarà la nomina di Fitto. Oggi c'è un fortissimo presa di posizione del direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, in cui dice alla sinistra italiana: svegliati, è la volta buona per far vedere che su una cosa che ha una sua ratio, tu ci sei, devi votare Fitto, devi rivendicarla, come Fitto si adoperò per far votare Gentiloni, ricordati che loro sono diventati forti Fratelli d'Italia e la destra italiana proprio perché su alcune cose, come l'Ucraina, metto fra parentesi, hanno dimostrato di tenere più all'interesse nazionale che alla propria causa di parte, ma la sinistra e anche il PD è ancora diviso sulla questione.
Sì, ho visto da qualche parte, Paolo, un'intervista aperturista, per così dire, di Antonio De Caro, che adesso è europarlamentare, ma conosce perfettamente Fitto perché è stato, no, perché è pugliese anche lui. Quindi...
Allora hai perfettamente ragione. Diciamo, vedo che sei più sveglio di quello che pensassi. Sei più attento, l'hai letti bene il giornale. Ritiro le accuse che ho fatto all'inizio. Allora, c'è la parte riformista del PD, di cui De Caro fa parte, che capisce perfettamente quel discorso del direttore del Corriere della Sera, di Luciano Fontana, e non ha dubbi. È l'altra parte, la parte più di sinistra, e non ti dico Conte e tutta questa compagnia cantando del campo largo.
Beh, ho visto una presa di posizione forte da Elly Schlein, su questa, la tua amata Elly Schlein. Ha detto vedremo le deleghe, forte proprio.
Vedremo le deleghe, i programmi. Sì. Non mi prendere in giro. Ogni tanto anche Elly Schlein deve tener conto del fatto che ha un partito un po' così bizzarro. Comunque a Cernobbio, al Forum Ambrosetti, è stata applaudita, e fosse decidesse per l'Italia il Forum Ambrosetti, il tandem ideale per guidare l'Italia è quello di Calenda e Schlein, soprattutto Calenda, che è stato il più applaudito, mentre Conte è stato snobbato, dice che con lui si alza il deficit. Insomma, c'è un articolo molto intelligente di Andrea Greco su Repubblica che descrive questa situazione, e visto che ci troviamo a parlare di Conte, devo fare i complimenti a Conte, perché complice forse un'antica amicizia giovanile, per cui lo conosce bene, sono stati amici quando erano ragazzi, insomma ragazzi già maturi. Sì. Sul caso San Giuliano ha avuto un comportamento impeccabile. Primo, perché invece di buttarsi a vanvera, come fanno sempre quelli dei PD, dimissioni, gli ha chiesto di venire in Parlamento e di spiegare. Secondo, quando si è dimesso è stato il primo a fargli una telefonata e gli ha reso con una dichiarazione l'onore delle armi. Ecco, questo dovrebbe essere il comportamento responsabile dell'opposizione in casi consimili. Speriamo che Conte lo faccia anche per persone che non hanno con lui antichi rapporti d'amicizia, e speriamo che il resto della sinistra impari da lui, nel senso che le questioni di giustizia vanno trattate in questo modo: venga in Parlamento, si spieghi, vediamo come vanno le cose processuali, e poi al momento delle dimissioni, invece di fare risate sguaiate, di rendere l'onore delle armi, perché sappiamo che in tutte queste cose ci sono delle complicazioni.
Sì, poi, però Conte, diciamoci ieri, anche, scusami Paolo, che è stato il ministro a scegliere il TG1 invece del Parlamento, non è
lui aveva annunciato che sarebbe andato in Parlamento. Io ricordo benissimo una serata di un dibattito televisivo in cui aveva appena parlato con un parlamentare, Moulin mi pare che fosse, e lo aveva autorizzato a dire che sarebbe andato in Parlamento, ma andare in Parlamento ha dei tempi che non si conciliano con quelli di dover dare una risposta rapida, per cui avrebbe fatto, immagino, le due cose: sarebbe andato prima a TG per dare una risposta lì per lì, e non farei neanche un dramma su questa storia su cui si è impuntata 18 minuti rubati allo spettatore. Anche la Boccia ha avuto i suoi tempi televisivi, ognuno per il rango che ha, ovviamente la Boccia li ha avuti da Telesi Aprile sulla 7, invece lui li ha avuti nel momento di massimo ascolto, lui e San Giuliano di massimo ascolto sul CDG1, ma insomma quella mi è sembrata una polemica da poco. Sì. Conte, al quale facevo i complimenti poco fa, ieri è andato alla festa del fatto, dove ha attaccato sia Grillo che Renzi. Sì. Grillo praticamente con un'alzata di spalla, non mi sembra che Grillo ormai neanche fra il popolo dei militanti dei 5 Stelle che goda più di grande popolarità, e con Matteo Renzi invece il discorso è diverso, nel senso che o vale il principio che ha stabilito Elie Schlein, niente veti, quindi né Renzi è autorizzato a mettere veti su Conte perché gli piace Trump o perché gli piace Putin, gli piaciucchia, diciamo così, non è detto che gli piacciono al 100%, né Conte è autorizzato a mettere, invece loro trasformano ogni, Conte trasforma ogni sede in cui va a parlare, anche e soprattutto i festival dell'unità, a dire volete Renzi, e quelli fischiano e urlano. Allora qui va detta una parola chiara, su, dice, sostiene il fatto, Renzi fa perdere più voti di quanti ne fa guadagnare. A vedere i candidati, Renzi porterà un 2%, 3%, non so, ma siccome sono partite tutte quelle dei presidenti di regioni, prima che si arrivi alle elezioni, ci sono sindaci, presidenti di regioni che si giocano sul filo di lana, proprio del 2-3%, e vedo che ogni sindaco, presidente di regione, preferisce avere Renzi piuttosto che perderlo. Poi se tu vai a fare il demagogo con una piazza invevenita, è ovvio che faranno buh, fischi. Però si tratta di vincere o perdere le elezioni. È chiaro che secondo la Schlein, in tutti i turni elettorali che ci saranno di qui a 3 anni, quando si svolgeranno le elezioni politiche, a meno che non siano anticipate, è meglio avercela. E allora chiaritevelo questo punto e evitate di fare quello che state facendo. Renzi, da parte sua, oggi ha lasciato una lunga intervista a Claudio Cerasa sul Foglio, in cui dice che non è vero, strana risposta, che sono stati lui e Salvo Nastasi a ordire la congiura contro San Giuliano. È sembrata una cosa bizzarra chiamare in causa Salvo Anastasi, era il braccio destro di Franceschini, qualcuno effettivamente ha detto che gradiva poco le nomine di San Giuliano e che per questo avrebbe soffiato sul fuoco, su, ma l'hanno detto nelle ultime righe di giornale, tant'è che tu non te ne sei accorto, no, noi non ce ne siamo mai occupati. Oggi lo porta addirittura al rango di titolo, e quelle sono furbizie tipiche di Renzi, capisci? Come a dire, stato, cioè negare per dire, capisci? Negare, non è vero che siamo stati io e Salvo Anastasi
per mettere in mezzo Anastasi, sì, vabbè.
Il povero Anastasi.
Senti, a proposito di nomine, che questa ondata di nomine di San Giuliano, prima di andarsene, Paolo, così chiudiamo con quello, dai.
Sono tutte rogne per Giuli, uno già. La Docimo, che è docente universitaria di odontoiatria ed era stata designata per guidare il Maxi al posto di Giuli. Giuli, come è noto, il nuovo ministro della cultura, viene dall'aver diretto il museo Maxi, si è tirata indietro perché ha capito che aria tirava e ha detto no, meglio che vada un altro, al suo posto andrà la Bruni come segnale di discontinuità. E poi insomma l'odontoiatra furba, consiglio a tutti di fare l'odontoiatra. Invece chi si beccherà, a parte che c'è questa cosa descritta in un pezzo molto molto gustoso, la storia del ritiro dell'odontoiatra di Mario Aiello sul Messaggero, chi vuole gustarselo se lo lega. E invece un pezzo altrettanto gustoso è quello di Marco Zonetti sul Tempo, in cui che preannuncia che la Boccia vuole fare una guerra, sempre parla Marco Zonetti, a Signorini, De Filippi, a un sacco di presentatori che non capisco perché, e poi che ha nel mirino, questo invece è chiaro, la direttrice d'orchestra Beatrice Venezia. Perché Beatrice Venezia? Perché l'ha accusata di prendere soldi come consulente
del ministero e poi prendere i gettoni per i concerti che fa per il ministero, e quindi dice in conflitto di interessi. Là, vabbè, arriverà
e
la denuncia.
E siccome Beatrice Venezia, come sai, ne abbiamo detto varie volte, c'è una specie di tic per cui i militanti di sinistra vanno a fischiare i suoi concerti, e il prossimo dovrebbe essere fra una decina di giorni proprio a Pompei, credo che sia. Insomma, lei minaccia querele, denunce, però questa puntura di spillo della Boccia a Beatrice Venezia rischia di fare scattare qualcosa di cui fra una decina di giorni ci occuperemo entrambi.
Lo vedremo.
Chiedo perdono per mercoledì mattina, quando sarà un po' rimbecillito.
Io lo sono oggi, quindi così è. Caro Paolo, ci sentiamo.
Ma tu oggi sei stato meglio di quanto pensassi.
Ci sentiamo domani mattina. Ciao, grazie.
Ciao.
24 mattino.
La settimana scorsa a Foggia una ragazza di 23 anni è morta durante un intervento chirurgico. Appreso del decesso, una cinquantina tra parenti e amici è entrata in ospedale, ha costretto i medici a barricarsi all'interno di una stanza. Alcuni sono stati picchiati, tre con contusioni, cose di questo genere. Una dottoressa, addirittura una mano rotta perché schiacciata all'interno di una porta. Non è il primo caso di questo genere, non è il primo caso di aggressioni di questo tipo. E ci è venuto in mente che in una fase come questa, nella quale si discute di aumento della spesa sanitaria in manovra, si parla di 2 miliardi, si parla di nuovi concorsi in arrivo per i medici, un pezzo del fatto che delle ragioni per le quali poi ai concorsi le persone non si presentano o si presentano molto poco sia collegato non tanto e non solo a quantomeno alla questione economica e alla difficoltà nel lavorare nel pubblico, ma al fatto che è un ambiente che per molti versi, sia sul piano del come si lavora, sia su questo piano, il piano della violenza fisica o verbale che sta diventando un problema, questa possa essere una delle ragioni per le quali poi alla fine le persone si trovano, mancano 5.000 medici nei pronto soccorso italiani, tanto per darci un'idea. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, 800-24-0024 per intervenire in diretta. Se vorrete, poi il discorso potrebbe essere allargato all'infinito su quella che possiamo definire la morte della competenza, cioè quanto le persone sempre più spesso non guardino e non riescano a capire dove sta la competenza e reagiscano quando, come dire, ci sono cose di questo genere, ci sono fatti di questo genere. Però forse là ci spingiamo un po' oltre. Intanto saluto Filippo Anelli, presidente della FNOMCEO, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Buongiorno Anelli e benvenuto, eccoci.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E Giovanni Migliore, presidente di FIASO, la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Tratteremo per quanto possibile nello spazio che abbiamo a disposizione questi due temi. Dunque Anelli, è un collegamento ardito quello che abbiamo fatto oppure no?
No, il collegamento ci sta tutto perché... voglio dire, sempre più nel tempo, soprattutto in questo periodo post-Covid, si è sviluppata un'idea che si allontana sempre più dalla scienza e anche dall'autonomia professionale, per cui in realtà, cioè, quello che uno chiede al medico è quello che vorrebbe e non quello che la scienza può dare. Noi, come dire, facciamo questo lavoro perché la fondiamo la professione proprio sulle evidenze scientifiche, su quelle che sono le ricerche, su quello che è possibile fare. Non possiamo garantire l'eternità né possiamo sconfiggere oggi la morte, però il nostro lavoro è un lavoro, come dire, di vicinanza, e molto spesso quello che salta in un contesto molto difficile dove il numero dei medici si è ridotto nettamente per un'errata programmazione del passato e dove i carichi di lavoro portano sempre più i medici a non avere, tra virgolette, tempo, il rapporto con la gente diventa un po' più arido e questo naturalmente incide nettamente. Servono due fattori. Uno è una ripresa culturale di quello che è stato poi, come dire, il filone che ci ha caratterizzato il Covid, quando i medici erano considerati eroi, no? Cioè l'adesione a quelli che sono i principi della scienza e i medici come coloro che provano ad applicarla per dare una risposta concreta ai cittadini. E l'altro è quello di ripristinare un'autonomia professionale che non può prescindere dal fatto che c'è bisogno di valorizzare ancora di più la professione in termini economici, in termini numerici, proprio per consentire poi a quel dettato di legge, ma che è anche una previsione deontologica, dove la comunicazione, quindi il rapporto con la gente, la possibilità di parlare, spiegare, eccetera, diventi tempo di cura. Ecco, nel nostro sistema oggi quella comunicazione non è più tempo di cura perché non c'è il tempo.
Allora, qua smentiamo subito perché ci sono dei dati, adesso io qua non ce l'ho sotto mano, però se non vado errato addirittura un 17% delle aggressioni avviene in Lombardia, aggressioni verbali o fisiche, quindi piantiamola con questa storia, avviene solo al sud, perché non avviene solamente al sud, avviene in tutta Italia, ci sono casi a Genova, ci sono casi in molti luoghi di questo paese. Mentre invece vorrei chiedere a Giovanni Migliore, appunto presidente di FIASO, a suo giudizio, certamente ragioniamo intorno alla necessità di fare delle norme penali più stringenti ed è la consueta richiesta che viene fatta, l'arresto in flagranza differita, tanto per dare un'idea, però forse possiamo anche ragionare sull'origine di questo fenomeno, cioè quanto l'impoverimento di un pezzo della, come dire, della cura, i medici che mancano nel pronto soccorso, tanto per dare un'idea, poi genera qualcosa di questo tipo. È chiaro che non lo deve generare, cioè stiamo semplicemente cercando di dare qualche spiegazione. Migliore, prego.
Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori. Ma guardi, io intanto vorrei però riportare il ragionamento da dove siamo partiti. Noi siamo partiti da un episodio gravissimo, un corteo di macchine che si sposta per decine di chilometri con decine di persone a bordo e decide deliberatamente di andare a colpire un ospedale. Allora, questo noi possiamo parlare di carenza di personale e di qualunque altra cosa si voglia, però non c'è dubbio che questo è un attacco al Servizio Sanitario Nazionale, agli ospedali pubblici è un attacco premeditato in stile mafioso, è qualcosa di molto diverso rispetto alla violenza all'interno di un luogo. Sì.
Una spedizione punitiva vera e propria migliore, no?
Assolutamente sì, io faccio questo mestiere veramente da oltre 10 anni, mi è capitato un'altra volta in un contesto molto diverso, un pronto soccorso del sud di Palermo, un ospedale di frontiera dove decine di persone sono arrivate con le stesse caratteristiche per farsi giustizia da solo, presumendo un eventuale errore. Io non discuto sul percorso di cura, in questo momento credo che sia, però noi oggi dobbiamo evitare di cadere in una dialettica che sposta l'attenzione. Questo è un problema di ordine pubblico e, mi consenta, soprattutto di veramente scarsa considerazione di quella che è il vivere civile, che ancora una volta noi in questo momento assistiamo a un attacco che non consente nel tempo di mantenere quel livello di attenzione nei confronti dei pazienti che noi ci aspettiamo dai nostri sanitari, perché se io prima mi devo preoccupare di tutelare la mia salute, non posso certamente con generosità occuparmi della salute degli altri. Allora questo va detto chiaramente, e va detto anche chiaramente che chi si macchia di reati di questo genere va arrestato. Non ci sono dubbi su questo. L'Italia, lei ha detto, è veramente un paese molto grande, un grande paese con una struttura sanitaria che fa invidia al resto del mondo, e noi abbiamo un bene prezioso che dobbiamo tutelare. Qui non è solo un attacco nei confronti di quei operatori professionali, ma è un attacco nei confronti della sanità pubblica, e questo noi non lo possiamo tollerare.
Ci prendiamo una pausa. Guardate, io il dato che vi ho fornito sulla Lombardia è il primo che ho pescato, li avevo visti l'altro giorno, adesso proverò a recuperarli, però considerate, nei primi 6 mesi del 2023 in Lombardia, ma cito la Lombardia perché è una regione gigantesca con un sistema sanitario tutto sommato efficiente, si sono registrate 7.000 aggressioni, il ritmo è il primo dato che ho trovato su internet, 38 attacchi al giorno a medici, infermieri e operatori sociosanitari. Una pausa.
24 mattino.
La politica è stata quella di ridurre i posti letto per popolazione. Il risultato è stato che i medici si sono allontanati dalle strutture pensando di non avere più un futuro.
Per i medici in pronto soccorso non ci vogliono andare semplicemente perché fanno degli orari assurdi e prendono tanto quanto un medico che è in corsia e non fa lo stesso lavoro, in quanto nel pronto soccorso ti devi prendere delle responsabilità veramente maggiori, lavori con uno stress elevatissimo e in più hai davvero questo rischio di essere picchiato, malmenato. Quindi le soluzioni sono due: li paghi molto di più dei medici che lavorano in corsia e poi prendi le guardie del corpo. Anche Zara ha le guardie, figuriamoci se non possiamo metterle nei pronto soccorso.
Da dire naturalmente che il caso di Foggia non era un caso di pronto soccorso, ma era appunto un caso di corsia, perché questa ragazza era rimasta ferita in un incidente stradale, era stata investita su un monopattino, era stata in una situazione precaria per mesi e poi si è tentato di salvarla con un intervento chirurgico. Anelli, concorda comunque con le due letture delle ascoltatrici, che immagino siano nel mondo delle professioni sanitarie, da come parlano, è la riduzione dei posti letto da una parte e la questione del pronto soccorso?
Allora, io vorrei ringraziare il presidente Migliore, insomma, sulla questione di Foggia, perché dice delle cose vere e sacrosante, e sono ovviamente lì, si sente veramente il fatto che lo Stato fa molta fatica ad essere, come dire, da un punto di vista della presenza efficiente. Credo che se su Foggia bisognerebbe ragionare anche per la presenza dell'esercito, perché se la polizia non riesce a garantire un presidio come quello degli ospedali di Foggia, che è un policlinico universitario, io credo che forse le forze dell'ordine devono in qualche maniera essere supportate perché lo Stato marchi una presenza forte e ridia un minimo di serenità ai professionisti. Per quanto riguarda invece il resto, credo che come dire, noi scontiamo ecco oggi una scarsa attrattività del sistema sanitario nazionale nei confronti dei medici e dei professionisti. È un tema che se ne discute da tempo. Abbiamo un problema di carattere economico, gli stipendi dei medici hanno perso il potere d'acquisto negli ultimi 10 anni del 6%, quindi sotto il profilo del mercato esistono ampi spazi nel mercato della sanità che offrono ai medici come dire, remunerazioni migliori, e questo non avvantaggia il Servizio Sanitario Nazionale. Se poi lo allarghiamo anche all'estero, ovviamente molti medici trovano anche una soddisfazione andare all'estero. L'altra questione è la questione, dicevo prima, dell'autonomia, e cioè quindi della capacità di poter decidere realisticamente su quello che serve in maniera assolutamente sganciata da quelli che sono oggi una serie di condizioni che mettono la professione in difficoltà. La principale è quella economica. E per far questo, come dire, i meccanismi burocratici all'interno del sistema non sono veramente elevati. Come dire, vi invito a verificare la prescrizione di un farmaco oncologico a una paziente, quali percorsi e quali ostacoli deve avere un medico per poter arrivare fino in fondo a prescrivere quel farmaco che lui ritiene essenziale. Quindi bisogna ridare alla professione, come era nel passato, quell'autonomia e quella capacità, quell'autorevolezza nel sistema, senza la quale io credo che i medici cerchino con soddisfazione altrove di fare il proprio lavoro senza tutti questi orpelli di carattere burocratico che ne limitano fortemente la propria attività.
Migliore, concorda con la necessità dell'esercito in situazioni di quel tipo?
Guardi, io ancora una volta parlo alla luce dell'esperienza. Sì. Il problema non è la militarizzazione degli ospedali, il problema è nel caso specifico un problema di ordine pubblico generale. Io non sono un esperto di ordine pubblico, quindi mi aspetto che chi evidentemente ha competenza in questo senso offra le soluzioni migliori. Viceversa, vorrei condividere un aspetto legato a un tema molto più generale, che è proprio quello della difficoltà ad essere attrattivi nei confronti dei professionisti da parte del Servizio Sanitario Pubblico, e ripeto, prescinde dall'episodio di cui abbiamo parlato. Sì. Che è veramente straordinario. Noi abbiamo davanti una realtà che è molto diversa rispetto a quella degli anni passati. Abbiamo una società che da un punto di vista demografico oggi registra un quarto della popolazione con più di 65 anni, e molti di questi cittadini hanno diverse patologie e ovviamente vengono curati bene dal Servizio Sanitario Nazionale. Noi assicuriamo a ciascuno quello di cui ha bisogno. Questo è un paese straordinario da questo punto di vista, perché ciascuno di noi sa che può contare su un Servizio Sanitario Pubblico che gli dà l'assistenza in emergenza, gli dà i farmaci, gli dà tutto quello che serve. Magari a macchia di leopardo, questo io lo condivido, e con qualche difficoltà, però noi dobbiamo recuperare prima di tutto la consapevolezza che questo Servizio Sanitario Pubblico offre un bene prezioso. Da questo punto di vista, i nostri sanitari, io vorrei sottolineare, in Italia non mancano i medici. Noi dobbiamo sganciare la nostra azione da quella che è una programmazione stretta, e dobbiamo riprenderci uno spazio di gestione manageriale. Noi dobbiamo pagare di più chi lavora in condizioni difficili. Sì. Dobbiamo avere anche la possibilità di premiare chi vale di più. Diciamolo con molta franchezza. Credo che sia necessario offrire al Servizio Sanitario Pubblico quegli strumenti che consentono a chi gestisce la sanità privata di essere attrattivo. noi abbiamo certamente, non possiamo contare, non potremo contare nei prossimi anni in risorse aggiuntive, questo lo sappiamo tutti, è inutile che ci facciamo illusioni, abbiamo un debito pubblico importante, abbiamo un welfare che
quindi
assicura
la dice no, mi scusi migliore, perché dato che dobbiamo chiudere il tema diventa anche un tema diventa un tema come diceva giustamente appunto di gestione e di gestione delle risorse. Solo per chiudere, una nota da un ascoltatore che qua mi sembra interessante in merito all'aggressione di Foggia, come dicevamo, forse ha caratteristiche particolari, forse anche collegate alla criminalità organizzata, questo non lo so, lo sapranno gli inquirenti e vedremo. Dice: secondo me è lo stesso problema della scuola, la diffusione di strumenti, aperte virgolette, formativi di massa, chiuse virgolette, come internet, ha convinto le persone a sapere tutto di tutto, non so se è solo quello, però diciamo c'è un tema centrale, quindi ci si ritiene più bravi del politico, dell'allenatore, del medico, del professore. È un tema aperto e mi pare gigantesco, caro ascoltatore, magari ci torneremo qualche volta. Grazie Anelli, grazie Migliore, grazie a tutta la squadra di 24 Mattino, ci sentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata.